Allora, buon pomeriggio a tutte, buon Erev Shabbat Kodesh, Shabbat Miketz, Shabbat Mevarchim, Shabbat Hanukkah, abbiamo tutto, Baruch Hashem, venerdì 26 Kislev. E allora, andrò un po' di corsa perché siamo tutte di corsa oggi. Allora, parto come di consueto con la velocissima sintesi della Parashah, per quelle che seguono ogni giorno con i Rashi, allora, per avere la visuale di quello che abbiamo studiato. Le altre che hanno meno tempo o possibilità di anno in anno ricordarsi bene la Parashah, allora parte con i due sogni del faraone, il capocopiere dopo 2 anni finalmente si ricorda di Yosef, ma come si ricorda, vi ricordate, Nar, Ivri, Eved, i termini che usa. E poi dunque viene portato dal faraone, e il faraone poi racconta di nuovo i sogni dopo aver raccontato a tutti i suoi maghi, non essendo rimasto minimamente soddisfatto, finalmente tramite appunto questo capocopiere viene chiamato dal faraone che gli racconta di nuovo i sogni e l'unico che lo interpreta in modo straordinario, straordinario come se ho un minuto di più, poi ve lo spiego anche in quello cosa c'era di straordinario che ha toccato così in modo così forte il faraone, che infatti grazie a queste interpretazioni, poi lo nomina vice faraone d'Egitto, niente poco di meno. E Yosef attua il programma che aveva appunto presentato dopo l'interpretazione a faraone, fa questa raccolta di provviste. Prima degli anni della carestia, Yosef genera due figli, Menashe e Efraim, e Tassuca poi anche spiega il perché di ogni nome. E dopo questi 7 anni di straordinaria abbondanza, dove Yosef e non solo Yosef, ma tutto l'Egitto mettono da parte, no, queste provviste, la carestia arrivano gli anni di carestia, la carestia devasta l'Egitto e tutti i paesi limitrofi in quel mondo, e a quel punto anche Yaakov in Eretz Canaan ha un'altra scelta che mandare i propri figli in Egitto per comprare del grano. Questi entrano da 10 portoni diversi, per non dare nell'occhio, letteralmente, proprio come ci spiega Rashi, che Giacobbe dice: siete tutti belli, tutti forti, mi raccomando, attenzione, un insegnamento ovviamente per tutti noi nella vita. E si presentano a Yosef, si inchinano a lui, senza, loro non l'hanno riconosciuto, e vedremo un minuto, secondo l'ottica della Hasidut, questo a parte Rashi che abbiamo studiato insieme, perché non l'hanno riconosciuto, lui non aveva la barba, ma questo secondo Pshat, ma diverse spiegazioni, di cui quella della Hasidut. Poi Yosef gli accusa di spionaggio, chiede una prova di attendibilità. I fratelli capiscono che tutto quello che sta succedendo non è a caso, e dunque cominciano la fase, no, l'iter della Teshuvah, e dunque si pentono, capiscono che c'è un nesso tra l'azione allora fatta a Yosef, senza ancora riconoscere Yosef. E poi Yosef appunto sceglie Shimon, l'ostaggio, e restituisce i soldi spesi dai fratelli. Shimon, che di proposito lo divide da Levi, e poi c'è tutto il dialogo dei fratelli con Yaakov Avinu quando tornano. Il padre non vuole dare Beniamin, anche se era la condizione, hanno aspettato finché le provviste cominciavano a mancare, allora lì non c'era scelta. E dunque Jacova consente dunque finalmente a mandare Beniamino in Egitto, e quando Yosef lo vede crolla emotivamente e poi mette alla prova i fratelli con la prova finale del calice che viene messo nella sacca di Beniamin, e conclude la parasha con la guida con Yehuda, pardon, che parla, scusate, con Yehuda che parla a nome di tutti. Questo molto brevemente, avere una visuale della Parashah, vediamo cosa diverse spiegazioni del Rebbe. Allora, noi abbiamo visto nella Parashah che quando dunque sono partiti gli anni di carestia, carestia molto forte, tutti avevano diciamo messo da parte, no, per questi anni che erano previsti, del grano, ma tutto il grano è deteriorato, cioè tutte le provviste di tutti i privati, diciamo, d'Egitto deteriorarono. Gli unici che non, cioè, non si deteriorano, sono tutto il grano che Yosef aveva messo da parte. Quando questi vengono per acquistare il grano, Yosef dice: sì, ma ho una condizione, dovete fare la Brit Milà. Questi tornano a Faraone, come avevamo visto nei Rashi, vi ricordate, dicono: oh, a noi questa condizione non ci va. E allora il Faraone dice: come ha decretato, tra virgolette, sul grano che si deteriora, così potete decretare anche su di noi, mai sia che moriamo. Dunque, vi conviene attenervi alle sue condizioni. La domanda però che viene posta dal Rebbe è: come mai però Yosef chiede loro di fare la Brit Milah? Molto interessante. Allora, per capire ciò, ve l'ho molto in sintesi ovviamente oggi. Cosa succede? La Brit Milah, torniamo al primo comandamento sulla Brit Milah, che era HaKadosh Baruch Hu ad Avraham Avinu. Quando HaKadosh Baruch Hu chiede ad Avraham Avinu di fare la Brit Milah, cosa gli dice? Parashat Lech Lecha 17:13, immol yelid betcha umiknat kaspecha, eccetera. Dunque, non solo tu, Abraham, ma tutto ciò che ti appartiene, vuol dire i tuoi servi, e tutto dovrà essere passare questa Brit Milah. Dunque, l'ordine, diciamo, divino era, dunque, si estendeva non solo a Abraham e il figlio allora Ishmael, vi ricordate, ma anche a tutti quelli che si trovavano sotto la sua proprietà, tra virgolette. E dunque, e qui abbiamo la risposta. Yosef, quando diventa vice faraone d'Egitto, capitolo 42, Pasuk 6, cosa dice il faraone? Lo yarim ish et yadove tra lo bechol eretz, nessuno può alzare la mano o il piede senza il tuo permesso in Egitto. Vuol dire tu sei padrone dell'Egitto. Solo che a me chiameranno re e tu sei vice, però per il resto tutti ti appartengono. E dunque, come anche spiegano diverse Rishonim, tutto l'Egitto, visto che tutti gli egiziani appartenevano a Yosef, allora come allora Avraham Avinu, tutto quello che era in possesso di Avraham Avinu, dunque schiavi, schiave, insomma tutti quelli che o lavoravano da loro, da lui oggi quando usa questo termine non è molto politically correct, allora si usava usare questo termine, ovviamente quando si parla dei schiavi, delle schiave di Avraham Avinu, dei nostri patriarchi, avevano le condizioni che oggi tanti lavoratori stipendiati non hanno, attenzione, però questo era il termine che si usava. E dunque dal momento che erano in loro possesso, che tutti gli egiziani, dunque tutto il paese era considerato possesso di Yosef, dunque anche loro, come lui era Nimol, alla Brit Milah, anche loro. Questo è un punto molto brevemente, ma molto interessante, appunto, che riporterebbe. E poi, a proposito del fatto che i 10 figli di Yaakov entrano da 10 portoni diversi, allora questo abbiamo detto perché non mostrarsi, e però prima ancora, questo quando una volta che arrivano in Egitto, torniamo un attimino indietro. Cosa dice Yaakov Avinu ai figli? Lamati tra'u, perché mostrate ai figli di Ishmael e ai figli di Esav, dove, tra i quali risiedevano, che siete sazi. E dunque non mostrate ancora che siete sazi, anche qui malocchio, anche qui non dare nell'occhio, anche qui ci sono diverse spiegazioni, ma non entriamo in tutte, adesso vi do il punto che volevo toccare io, riportato dal Rebbe. Dice che ilu atem zvim, non mostrate come se voi foste sazi, perché in realtà non lo erano di fatto. Allora, perché Yaakov li mette in guardia di non mostrarsi sazi quando di fatto anche non lo erano? E perché? Cos'è che, allora, questo è interessante, proprio questa settimana anche ne parlavo con un tassista ebreo religioso, che tante volte nella vita ci sono ricchi ma poveri, poveri ma ricchi. Dunque, questo concetto, no, conosciuto di persone che hanno, grazie a Dio, possibilità, ma non riescono a dare tzedakah, non riescono a aiutare l'altro, non riescono anche loro stessi vivere nell'agiatezza. E invece ci sono persone che non hanno, ma proprio non hanno, che sembrano ricchi, che sono generosi, che hanno. E questo perché? Questo cosa mostra? Mostra il bitachon, La fede cieca in Akadosh Baruch Hu. E questo è quello che si vedeva dai figli di Jacob. Vuol dire che anche se non erano di fatto in quel momento sazi completamente, però non avevano l'ombra di dubbio che in futuro Hashem, anche se era un momento, ricordiamo, di una carestia mondiale pesa molto pesante, molto grave, comunque loro avevano questa fiducia cieca in Akadosh Baruch Hu che non mancherà loro Parnassà in modo miracoloso, essendo loro i figli del patriarca Jacob, nipoti di Abraham, nipoti di Isacco e pronipoti di Avraham. Dunque era questo loro bittachon così forte, questo credo e sicurezza nella salvezza di Hashem, che è quello che loro in realtà mostravano. Dunque, anche molto interessante questo punto, nel senso che ogni ebreo, anche quando si ha, quando non si ha, deve sempre essere Besimcha, e l'essere Besimcha è quello che porta anche alla bracha, anche materiale di fatto, ed è segno appunto del nostro legame con Hashem, che è un legame che trascende la natura, ovviamente, fatto solo che esistiamo da millenni, già è il più grande miracolo in assoluto. Allora, adesso vediamo un altro punto, sempre della Parashah, quando, capitolo 41, Passuk 15. Allora, un attimo. Allora, 41, Tezaim, sì. Allora, Yosef risponde al faraone, quando il faraone dice: "Ah, io ho sentito che tu sai interpretare i sogni." Cosa risponde Hashem? Yosef, parlando di Hashem, pardon, risponde al faraone: "Bil adai Elohim yatne e ce l'ho parò." Dunque, è Hashem che risponderà per la pace, per la serenità del faraone. Allora, vediamo un attimino di analizzare anche questo punto. Dice Mizraim, allora il faraò che era re d'Egitto, di Mizraim. Allora, Mizraim che cos'è? Mizraim è Mezar e Gvul, cioè rappresenta quello che è un limite. E dunque questo Mizraim, questo Egitto, non dava spazio alla rivelazione divina che trascende la natura. Ecco perché quando appunto parò, come vi dicevo, si rivolge a Yosef, tipo: "Salvami, interpretami questi sogni." Allora, la risposta di Yosef dice: "Ricorda che cosa? Bil adai Elohim yanechon parò." Cioè, ricorda, usa il nome Elohim, cioè non sono io, ma è Elohim che ti risponderà. Noi sappiamo che ci sono diversi nomi di Akadosh Baruch Hu, Yud-Kei Vav-Kei, tetragramma, Elohim, Shakkai, che abbiamo anche visto questa settimana, Shindale Diud, e diversi nomi di Akadosh Baruch Hu. Quale nome però di Akadosh Baruch Hu usa Yosef quando risponde al faraone? Gli dice: usa il nome di Elohim. Elohim, come tutti già ormai sapete, è lo stesso valore numerico di Ateva, la natura. Vuol dire Elohim Yane et Asher, e poi dopo vediamo et Asher Elohim, o se quello che Hashem ha intenzione di fare ti sta rivelando. Dunque, vediamo più volte questo nome di Elohim. Questo quando Yosef si rivolge al faraone. Quando Moshe Rabbeinu, più avanti però, si rivolgerà anche lui al faraone, cosa dice? Ko amar Hashem, Yud-Kei Vav-Kei, tetragramma, manda il mio popolo, e lì cosa risponde il faraone? Lo yadati mi Hashem, cioè tu mi stai parlando di Yud-Kei Vav-Kei, del tetragramma, del nome di Hashem, tetragramma, ma io questo Dio vostro non lo conosco, questo Yud-Kei Vav-Kei non lo conosco. In che senso? Che il faraone non riconosce quello che il tetragramma, il nome di Dio tetragramma, rappresenta, ossia il fatto di trascendere totalmente tutto quello che è Elohim, che è la natura. E non solo, non vuole riconoscerlo, cioè non lo solo non lo percepisce, non lo può farsi, ma non, anche di proposito non lo vuole riconoscere. Dunque, molto interessante questo paragone tra Yosef e il faraone e il faraone. Allora, quando appunto abbiamo parlato che Yosef prima della carestia dà i nomi ai figli, allora uno lo chiama Menashe, Kinashani Elohim, e il secondo invece Efraim, Kifrani Elohim. Hashem mi ha moltiplicato. Menashe, allora, una spiegazione un attimino più profonda, anche se molto in breve, di cosa temeva Yosef? Yosef ovviamente si trova non più nella casa della Kedushah, della santità, della purezza massima del mondo, ossia nella casa di suo padre Yaakov, ma qui si trova in un entourage totalmente all'opposto di tutto quello che lui ha conosciuto e dove ha vissuto col padre. E dunque, cosa aveva paura? Cioè, il suo timore era di dimenticare la casa di suo padre e di perdere della sua tzikud, della sua santità. Dunque, Menashe, cosa gli ricorda? Il fatto che questo pericolo, diciamo, esiste in modo perenne, e il fatto di ricordarsi del pericolo, ma sia di perdere della sua tzikut, l'ha aiutato di fatto a sormontare questa difficoltà, nel vivere nel massimo, cioè circondato dal massimo dell'impurità. Efraim, questo è Menashe. Efraim invece cosa rappresenta? Il secondo livello, chiamiamolo così, quello più elevato, che non solo che l'Egitto non ha avuto, e tutto quello che rappresenta, non ha avuto nessun effetto negativo su Yosef HaTzadik, ma addirittura ha portato il Pirion, Ifrani Elohim, dunque un'elevazione spirituale, quella come, perché come abbiamo studiato più volte nella Hasidut, vi ricordate, no, che c'è la kafia e l'athafa, cioè il sottomettere, soffocare, annullare tutto quello che è le forze opposte al bene, e c'è invece il livello molto più alto, che è quello di trasformare il male in bene. E allora Yosef, partito dal sottomettere con questo nome che ha dato al primo figlio Menashe, dunque con la sottomissione, di sottomissione, poi leggo, sottomissione del male lo stadio, diciamo, più alto, che è quello della trasformazione del male in bene. Quando abbiamo parlato che Yosef riconosce i fratelli e loro non lo riconoscono, allora c'è una spiegazione un attimino più profonda, che dice in che senso non l'hanno riconosciuto, secondo la Kabbalah, secondo la Hasidut, appunto, che Yosef, appunto, avendo non solo soggiogato le forze del male, ma addirittura trasformate, questo non solo vivendo in un entourage, in un paese come il paese d'Egitto, ma essendo addirittura il vice faraone, e comunque rimane legato, unito a Kadosh Baruch Hu, e rimane il tzaddik per antonomasia, come ben sappiamo. E questo è quello che i fratelli non hanno riconosciuto. Infatti, come ben sappiamo, loro, per rimanere legati a Kadosh Baruch Hu, cosa hanno scelto come mestiere? Di essere pastori, dunque lontano da tutta la civiltà, da tutto quello che la società può influire, no? Moralmente e spiritualmente. Dunque, pastorando il gregge in posti proprio remoti, dove non c'è nessuno, dove c'è contatto tra sé e la natura. E questo era il modo, diciamo, dei figli, dei fratelli di Yosef, di rimanere collegati a Kadosh Baruch Hu, alla santità. Yosef invece è molto oltre. Yosef è nel massimo, come abbiamo detto, dell'impurità, e rimane non solo legato a Hashem e alla Torah, ma anche tzaddik per antonomasia. Dunque, ecco questo punto bellissimo che spiegherebbe. Ok, ci sono tanti altri punti che vorrei, però vabbè, il tempo è quello che abbiamo, mamma. Ho qualche minuto, vabbè, non possiamo saltare l'Aftarah bellissima di questa settimana. Ovviamente questa settimana, ragazze, non si leggerà l'Aftarah della Parashah di Miketz, ma essendo Shabbat Hanukkah, dunque c'è l'Aftarah di Shabbat di Hanukkah, che si trova in Zecharia. E Zecharia, che è uno dei tre Asar, dei profeti, dei 12 profeti minori, Treasure. Allora, anche lì di tutto di più c'è da raccontare. Sharia ben Berachia ben Iddo Hanavi, dunque, che era appunto profeta nel periodo del Shivazion, dunque tra il primo e il secondo Betamigdash, si è molto impegnato nel riportare dunque dall'esilio gli ebrei e portarli verso il secondo Betamigdash. È l'undicesimo dei libri di Treasure. Ok, si può dire ancora tanto, però appunto oggi devo essere per forza breve. Allora, siamo al capitolo 2, passù 14 di Zecharia, leggeremo questo Shabbat da 14 a 17 incluso, poi il capitolo 3 da 1 a 10 incluso, il capitolo 4 da 1 a, un attimo che non mi confondo, a 7 incluso, giusto. Ok, allora, Roni Vesimchi Batzion, partiamo con questa gioia, canta, lodi, gioisci, figlia di Zion, perché ecco, io, Hashem, sto per venire a risiedere in mezzo a te, dunque bellissimo inizio di questo, di questa Haftarah, dove Hashem promette di risiedere, appunto di risiedere nuovamente col suo popolo, e in quel giorno molte nazioni si uniranno ad Hashem, costituiranno il mio popolo, ma io, dice Hashem, risiederò in mezzo a te e ti renderai conto che Hashem, Dio delle schiere, mi ha mandato a te. E dunque, Veshachanti Betocheh, questo adesso la mattina vi dico dove abbiamo trovato questo termine. Adesso non abbiamo tempo, però sicuramente avete capito e anche a voi avete pensato. Veshachanti Betocham, quando Hashem ha chiesto di costruire il Mishkan, e allora ha chiesto di costruirlo di modo di poter risiedere in loro, non risiedere in esso, ma risiedere in loro. E qui ritroviamo anche Veshachanti Betocheh, e risiederò in te, dice Hashem, bellissimo. Questo augurio, e Hashem l'Eterno farà ereditare a Yudà la sua parte di proprietà nella terra santa, sceglierà nuovamente di far risiedere la propria presenza a Gerusalemme, e poi tacete creature tutte davanti ad Hashem, perché Hashem si sta per destare dalla dimora della sua sacralità. Has, e questo Has anche qui l'abbiamo ritrovato e rifondate da Caleb, Vayahas Caleb, dove Caleb quando torna con i meraglim e fa azzittire il popolo, tutti, ah, chissà adesso quanto altro Lashonara ci dirà, tutti lì a sperare di sentire altro Lashonara, mentre cioè, ovviamente aveva parlato bene di Mosè. E qui ritroviamo questo Has, Kolam, tacete, dunque per ascoltare anche qua nel senso positivo, che destare. Perché Hashem sta per destare dalla dimora della sua sacralità, dunque molto, punto molto forte. Passuk 3, Hashem in visione mi ha mostrato Yehoshua Kohen Gadol. Yehoshua Kohen Gadol non è il Yehoshua che successore di Moshe Rabbeinu, ma il successore di Moshe Rabbeinu non era Kohen Gadol. Qui si riferisce a Yehoshua Kohen Gadol, che era Kohen Gadol all'inizio del periodo storico, diciamo, del secondo Betamigdash, come si trova anche nel libro del profeta Ezra, e dice dunque Hashem, dice Zecharia in visione, mi ha mostrato questo Yehoshua Kohen Gadol, ritto davanti all'angelo di Hashem, mentre il Satana stava alla destra per accusarlo. Quale accusa mi direte? Diciamo, Kohen Gadol, sommo sacerdote, allora l'accusa era che non ha impedito ai propri figli di sposare donne straniere, donne non ebree. Dunque, un angelo di Hashem disse a Satan: Hashem ti rimproverà, Satan, e Hashem ha scelto di risiedere in Gerusalemme, ti rimproverà ancora te, Satana, che è il rappresentante di tutte le forze opposte al bene, e questo tzaddik che tu accusi non è forse stato miracolosamente salvato? E mi direte quando? Allora, Yehoshua, Yohanan Gadol, lui è stato salvato, che anche lui è stato gettato nella fornace da Nebuchadnezzar, con Achav ben Kolaya, con Zidkiah, tutti questi profeti, falsi profeti. E Yehoshua, questo Yehoshua con Galileo di cui stiamo parlando, è stato salvato. e da Hashem, ovviamente, miracolosamente, con loro si ritrova in Irmia, capitolo 29, e nel trattato di Sanedrin 93. E dunque, tu adesso, Satan, stai accusando questo grande tzaddik per il fatto che non ha impedito i suoi figli che sposassero delle donne straniere, ma ti ricordo che questo è un grande tzaddik che è stato salvato miracolosamente da questa fornace da Hashem. Sempre in questa visione, Zaccaria vede Yeshua che indossava abiti sudici, nel senso che rappresentavano le sue colpe, ed era in piedi davanti all'angelo che prese a parlare e disse agli angeli che stavano davanti a lui: togliete di dosso gli abiti sudici, dunque questi peccati. Mentre a Yeshua disse: vedi, ti ho liberato della tua colpa, ti ho rivestito con abiti puliti per simboleggiare i meriti, perché appunto poi in una seconda fase si è riuscito a separare i propri figli dalle donne appunto non ebree. Poi Zecharia disse: come segno di futura riabilitazione al sacerdozio, gli mettano un turbante pulito sul capo, e in risposta alla mia preghiera gli angeli gli posero il turbante pulito sul capo e lo rivestirono di indumenti candidi alla presenza dell'angelo di Hashem. Allora, qui, quando vogliamo allontanare da noi forze negative, abbiamo parlato prima del malocchio, qui parliamo proprio del Satan stesso, Dio non voglia. Allora, come si dice? Si usa proprio questo pasuk di Zecharia, pasuk 2 al capitolo 3, che dice Irgar Hashem Becha Satan. Dunque, per annullare il Satan, per annullare le forze del male, si usa queste parole di questo passù. E questa famosa espressione Ud Mutzal Miesh, questo tizzone sottratto dal fuoco, vuol dire superstite, quando si usa questa espressione per parlare di superstiti miracolati. Dunque, Ud Mutzal Miesh, come nel caso appunto di Yoshua con Gadol. E poi abbiamo questo concetto del passù 4 dove diceva agli angeli di togliere questi abiti sudici che rappresentavano i peccati, Hassiru Abgadim Matzoim, poi l'abbiamo visto anche nella Kabbalah, nel Tanya, nella Hasidut, con tutte le sue spiegazioni, e andiamo al Passuk 6, poi l'angelo mise in guardia, pardon, Yoshua, cioè Zachariah disse che l'angelo mise in guardia Yoshua, dicendo: così ha detto Hashem, Dio delle schiere, se seguirai le mie vie e se rispetterai ciò che ti comando, anche tu sovrintenderai alla mia casa e anche tu sarai custode dei miei cortili. Allora, nel senso anche nel mondo futuro, garantirò a te e ai tuoi figli un premio permettendoti di procedere tra gli angeli serafini che si trovano qua, bellissimo. E questo perché anche i figli avevano fatto ciuva, ovviamente. E ora ascolta, Yoshua, sono sacerdote, tu e i tuoi compagni, e a quali compagni si riferisce? A Hanania, Mishael e Azaria, che sono seduti davanti a te, perché essendo anche loro stati salvati appunto dalla fornace, sono uomini degni di miracoli, perché appunto chi ha dei miracoli vuol dire che ha sempre, quando uno, anche nelle mille storie che si è sentito di persone nel corso dei secoli, dei millenni, ma anche della nostra vita, persone che hanno avuto un miracolo, allora sempre si chiede: ma che mitzvah straordinaria, cosa è che hai fatto per meritare questo miracolo? E dunque, riprendendo, dunque Hananiah, Mishael e Azariah, loro grandi tzaddikim che hanno meritato questi miracoli, digni di miracoli, tu e i tuoi compagni, siete tutti anche loro come te stati salvati, uomini degni di miracoli. Dice: io Hashem farò venire il germoglio della futura grandezza, cioè il Mashiach, per il mio servo Zrubavel, cioè Nehemiah. Allora, e qui Inneni mevi etav di Tzemach, anche qui è un famoso passuk appunto di Zechariah che tanti conoscono, e questo Tzemach che noi conosciamo, abbiamo anche Mazal Tov Rav Tzemach Mizrachi, che ha sposato il figlio martedì, papà in Kitov, comunque anche noi da qui gli mandiamo gli auguri, e Mazal Tov, Mazal Tov, tanto nachat a lui, a sua moglie, a tutta la famiglia, amen. E a proposito di Tzemach, per chi conosce questo nome a Milano, lo conoscono, Sheba Rivi Shalem. Allora, continuando, dice, perché ecco, questo che ho posto davanti a Yeshua è la pietra delle fondamenta del terzo Beit HaMikdash. Su questa pietra vi è posato lo sguardo celeste di sette occhi perché cresca sette volte tanto. Ecco, disse Hashem, Dio delle schiere, risolverò le difficoltà che i nemici vorranno frapporre alla realizzazione dell'opera e un giorno, che dice Scaria, non so quando sarà, allontanerò la colpa da questo paese. In quel giorno, che dice Hashem, Dio delle schiere, ognuno di voi inviterà il suo vicino a sedere con lui sotto la sua vigna e sotto il suo albero da fico. Dunque, questo che rappresenta la serenità, la tranquillità, l'abbondanza, ti creo Wishler Eu el Tachat Gefen del Tachatena. Anche questo bellissimo passuk e ultima parte di oggi del capitolo 4. L'angelo di Hashem che mi aveva parlato, dice Scaria, tornò, mi svegliò e così che fu come uno che si desta dal suo sonno e perché non aveva, come i Mefarshim dicono, spiegano, non aveva ben capito questo sogno all'inizio, dice che cosa vedi? E Scaria rispose, ho osservato, ecco c'è un candelabro tutto d'oro, questo nel secondo sogno, questo ecco perché leggiamo questa Haftarah di Hanukkah ovviamente, dunque il nesso tra l'Haftarah e la festa di Hanukkah, dunque vedo un candelabro tutto d'oro con una boccia d'olio sulla sua sommità, i suoi sette lumi ed è provvisto di sette canali per ciascuno dei lumi che vi sono in cima, accanto ci sono due olivi, una a destra della boccia, l'altro alla sinistra della boccia, e io, Scaria, esclamai e dissi all'angelo divino che mi parlava: che cosa significano questi olivi che alimentano il candelabro da soli, mio Dio, Hashem, mio Signore? E allora l'angelo che parlava con me mi rispose e disse: davvero non sai che cosa alludono? E io risposi: no, mio Signore. Allora lui mi rispose e mi disse: questa è la parola dell'Eterno a Zerubbabel. Mashiach, non con la tua forza o con la tua potenza, ma solo con quanto farà il mio spirito, tu riuscirai a costruire il mio santuario. Questo è ciò che Hashem ha detto, Dio delle schiere. E qui, Vayan, Vayamadav, Mor, Zedvar Hashem, El Zerubbabel, Mor, Lovechai, Velovechoach, Ki im veruchi amar Hashem Zevot. E chi si ricorda, io comunque nella mia infanzia c'era questa canzone appunto basata su questo lo bechai, lo bechoa, kim beruchi, am Hashem. Bellissima canzone anche, che non ve l'ho cantata bene, però è bella l'originale, che si basa appunto su questo bellissimo passù e conclude, dice, chi sei tu, principe della Mesopotamia, che ti considera un grande monte, in grado di fermare l'opera davanti a Mashiach, quindi chiamato Zerubbabel, diventerai una pianura. Mashiach, guidando come un architetto la costruzione del santuario, ne produrrà la pietra primaria, quella delle fondamenta, e questa riceverà delle grida mirate, grazia, grazia su di lei, su questa pietra. Chuot chen chen la. Dunque, con queste bellissime parole, noi concludiamo l'Haftarah di Hanukkah. E abbiamo ci sarebbe molto da dire anche sull'Haftarah ancora e anche su Hanukkah e su Shabbat, ma dobbiamo noi di sicuro correre ad accendere le candele. Dunque, un abbraccio fortissimo a tutte voi, un bellissimo Shabbat Mevarchim, Shabbat Hanukkah, Shabbat Imiris Okur, Fakro Avalavokia, a portata di mano la Tzedakah, concludiamo veloci con la Tzedakah. לעילוי נשמת כל הנרצחים על קידוש השם, תהי נשמתם צרורה בצרור החיים, יהי זכרם ברוך נשמתם, מגן זמר רואים מזכותם, יגן עלינו השם את דמם. רפואה שלמה ומושלמת לכל הפצועים, לכל החיילים, לכל החטופים שחזרו בריאים בגופם ובנפשם לחיק משפחותיהם. רפואה שלמה ומושלמת לאמי מורתי הרבנית, השלוחה רחל בת עזיזה, לחנה בת קני ובעלה יהושע, לרבקה נחמה בת לאה, לנחמה דינה בת שרה מתוך כל עמך ישראל, גאולה פרטית, גאולה כללית, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמעבד, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח והמעבד, e ognuna per sé, per i propri cari, di schut. Amen, che ni razzon. Per Shabbat, ognuna, anche adesso che siamo praticamente prima delle candele, allora mettere tutto il tzedakah prima di Shabbat, non dimenticate, importantissimo, prima di accendere, di mettere candele, di mettere tzedakah prima di accendere, e guardiamo bene le candele di Hanukkah che ci portino luce nelle nostre anime, nei nostri cuori, per tutta Israele. Solo buone nuove, come Hashem ha fatto miracoli, come lo diciamo nella Nissim, allora che faccia per noi, per tutta Israele, e liberi tutti i nostri ostaggi e ci porti la Geulah, Amitit Vashlema. Shabbat Shalom, Umevorach.